Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Lucio Pizzino, che insieme ad altri due fotografi, Massimo Colato e Michele Stazione, è stato invitato dal governo del Guangdong a interpretare gli aspetti più tipici di una regione straordinariamente complessa, che vanta una storia affascinante, ricca di arte, di splendide bellezza naturale, di costumi eleganti e di una popolazione seducente per cortesia e per modi. Costretti dalle esigenze tipografiche, le molteplici scarpe che avevano fatto i nostri fotografi, tantissimi, sono stati costretti a ridurre a soli 78 queste immagini, che illustrano una regione, come vi dicevo, straordinaria, dove fiorì il cantonese Zhu Wuqi, spero che si pronunci così, sì, 1819-1869, costruttore nel 1944 della prima fotocamera cinese. Per i numerosi europei che hanno documentato Guangdong si distinguono i primi fotogiornalisti, cioè i primi giornalisti italiani, Giacomo Canerra, 1813-1865, e Felice Beato, Venezia, 1832, Firenze, 1999, che fotografa Cantone dintorni durante i dolorosi eventi del 1860, voi conoscete bene le guerre dell'oppio. Lucio Pizzino è un architetto restauratore, ha dedicato la professione alla conservazione del patrimonio comune, ha progettato e o diretto i restauri dei templi del Risento, del tempio di Segesta, del Duomo di Monreale, della Villa Romana di Castelverina e di altri edifici monumentali. Autore di numerosi saggi e volumi di archeologia, storia dell'architettura, tecnica del restauro e analisi del territorio storico, è un grande, grande architetto e si è affermato anche come artista fotografo. Massimo Colato, nato a Como, laureato in sociologia economica, ha iniziato la sua carriera come consulente aziendale, giornalista pubblicista e anche insegnante di fotografia e di fotografia subacquea. Deve essere interessantissimo. Hai scritto qualche libro sull'argomento?
No.
Ah, sarebbe bello.
Prossimamente.
Si presenta qui. Appassionato di viaggi, ha collaborato con numerose riviste. Nell'agosto del 2015 è stato invitato dal governo della Mongolia come fotografo ospite per la stagione fotografica del Barin. Michele Stanzione, nato a Benevento, fin da piccolo mostra interesse per tutte le forme d'arte in generale. Si forma all'Istituto Tecnico Industriale e studia all'Università del Sannio. Nel corso degli studi collabora nel tempo libero con diverse gallerie d'arte per allestimenti di mostre e immaginazione di cataloghi artistici. Fin dal 2007 partecipa a numerose esposizioni collettive e personali e a concorsi fotografici. Con noi abbiamo Federica Giuliani. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2009 con una tesi in diritto costituzionale. Nella precedente consigliatura è stata presidente dell'ottava commissione consigliare pari opportunità, con un grande impegno rivolto alle tematiche relative alla democrazia paritaria e alla lotta contro ogni violenza, e questo che ci importa molto, in particolare attenzione al contrasto ai femminicidi. Fondatrice del Partito Democratico, responsabile per le riforme istituzionali nella segreteria regionale del PD della Toscana, è membro dell'Assemblea Nazionale del PD, fa parte della segreteria di Firenze. Io darei subito la parola a Giuliani e poi a Lucio Pizzino. Ecco, guarda quanto è bello.
Salvata, buonasera a tutti, è un gran piacere portare il saluto a questa bella manifestazione e quindi vorrei partire non solo dal mio saluto come Presidente della Commissione Cultura e quello del nostro Sindaco Nardella, che oggi è impegnato a Palazzo Vecchio con questa grande iniziativa di State of Union che porterà a Firenze oggi e domani tanti membri di governi per parlare della nostra Europa, mai come oggi ce n'è bisogno. Però mi faceva piacere essere qua con voi per questa 22esima edizione, ringraziare veramente di cuore Anna Benedetti. Abbiamo fatto il curriculum di tutti e bisogna fare un applauso all'Anna. Due anni sono tanti, io la conosco che iniziavo a essere mamma e quindi l'ho seguita in tutti questi anni come una cittadina fiorentina appassionata delle sue belle lezioni, delle sue belle presentazioni, di questo grande amore per i libri, e questa è la cosa più importante oggi, dove internet rischia di essere dominante, invece accarezzare i libri, la carta, respirare l'odore dei libri, la scrittura, ecco, quindi questo approccio importante. Noi abbiamo cercato di farlo qua, in questa bellissima biblioteca dell'Oblate, è stato ed è uno, suona un po', mi spiace, c'è un po' di ritorno, è stato ed è sicuramente un punto importante dell'amministrazione precedente e di quella attuale, proprio per rendere questo posto fruibile a tutta la cittadinanza e a tanti studenti italiani e stranieri che frequentano la nostra città. Con l'ampliamento delle sale, con il restauro di tutti gli spazi, con l'ampliamento proprio anche dell'offerta formativa e della disponibilità dei testi, con la biblioteca addirittura aperta fino alle 24. Quindi questo è proprio un fiore all'occhiello, ci tenevo a sottolinearlo anche alla platea. Come avete visto, tutti i chiostri sono molto vissuti anche dai ragazzi che vengono qua a studiare, quindi si sono presi il possesso di questo bellissimo spazio, avvicinandomi grazie a tante persone che vi lavorano con passione, perché nelle biblioteche comunali abbiamo veramente delle persone che lavorano con un gran cuore e con un grande interesse per la città e per quello che fanno. E quindi siamo molto felici di quello che è stato realizzato in questi spazi. Ricordavo la mia prima esperienza come Presidente della Commissione Cultura, quando fu inaugurata la prima tranche dei lavori, le biblioteche con soddisfazione da proposta della Commissione Cultura è stata intitolata a Joyce Lusso, che non tutti sanno, ma era nata a Firenze, quindi nel centenario della nascita volevo fare questa dedica a lei, quindi questo è un altro punto che ci tengo a ricordare in questo nostro appuntamento, anche se stasera parliamo di un libro un po' particolare. La fotografia però anche per noi l'amministrazione è tornata al centro e all'attenzione proprio grazie alla svolta alla contemporaneità e al moderno che il nostro sindaco ha voluto dare a questa sua consigliatura. Abbiamo collaborato e collaboriamo con Lucio Trezzino e gli amici del Cupolone ormai da tempo, e quindi la nostra collaborazione, loro hanno un'associazione bellissima che per Firenze ha lavorato tanto e ha dato tanto, addirittura siamo a compleanni tondi, quindi importanti, che abbiamo festeggiato in sala d'arme a Palazzo Vecchio, mettendo proprio la fotografia al centro proprio della cultura, dell'arte e riportandola a un ruolo importante. In Firenze abbiamo talmente tante belle cose che spesso la fotografia viene un po' dimenticata. Quindi stasera ringrazio Anna che ha voluto inserire in questa rassegna questo libro un po' particolare perché parla di un posto lontano, poi gli autori ce lo racconteranno sicuramente meglio, l'hanno visto, sicuramente un posto Guangdong, una regione molto ricca, particolare, anche rispetto a quello che noi siamo abituati a conoscere della Cina. Però la fotografia ha questo grande potere, grazie agli artisti, non so rifare il curriculum importante di Lucio, ma degli amici qua, Massimo e Michele sicuramente, che mettono l'anima in queste belle fotografie, perché la cosa bella della fotografia non è solo realizzare una bella fotografia, è renderla viva, renderla emozionante, rendere qualcosa di speciale, quindi cogliere quell'attimo importante che un grande come Bresson ricordava e mettere in linea mente, occhi e cuore, quindi proprio dare quel respiro così profondo a un'immagine e cogliere quel momento particolare. Quindi credo sia assolutamente attuale una prospettiva di questo tipo, inserire in una rassegna che comprende arti e scritture e scrittori di tanti modi, tanti diversi autori e diversi temi, mettere anche all'attenzione al centro questo che è un'arte spesso poco considerata, invece molto profonda, che ogni giorno chiunque di noi si improvvisa e pensa di essere un grande autore, perché col cellulare ormai riusciamo a catturare e a fare fotografie ovunque, ovunque. E quindi sono rimasta stasera, abbiamo in San Piazza Duomo un importante evento perché abbiamo delle reliquie importantissime di San Pio. Ma convinto perché c'era una fila incredibile, ma la fila dei pellegrini erano tutti lì a fare le fotografie. Era una cosa che non mi era mai capitato, sinceramente, per cui ormai ci improvvisiamo fotografi di tutto e ovunque. E imparare, forse, capire la fotografia un po' più nel profondo e non solo improvvisarla, penso serve a tutti noi un pomeriggio come questo dedicato a imparare qualcosa di più. Quindi benvenuto in questo bellissimo spazio delle Oblate, grazie ancora di cuore a Anna Benedetti per tutto il lavoro che fa, per questi 20 anni, per questo bambino cresciuto così bene.
Grazie, in realtà i fotografi non dovrebbero parlare, dovrebbero esprimersi soltanto attraverso le fotografie se hanno qualcosa da dire. E, però sì, una piccola introduzione del perché nasce questo libro, quali erano le circostanze forse l'ho fatta. Ma prima di tutto non voglio ringraziare l'Anna che è un'amica e che, di cui tutti conoscete le virtù, ma voglio dire quanta gratitudine e ammirazione ho per Anna Benedetti, che ha capito una cosa fondamentale non da quest'anno ma anche dagli anni passati, che la fotografia attiene più alla letteratura che all'arte visiva. Sembra un po' una contraddizione, ma in realtà se guardiamo la fotografia di documentazione sicuramente sta nelle arti visive, se guardiamo a una fotografia di interpretazione che cerca di analizzare le realtà che guarda, allora siamo sui contenuti e i contenuti sono più letterari che visivi. Cioè, oggi la...
Prego. Si diceva Post Marain, era fotografo.
Sì. Ora, questo qui è un... naturalmente questa è stata una cosa perché parliamo dell'ineffabile. Io per quello qua ha scritto un intero saggio molto, molto lungo su poesia e fotografia, che pensa che sì, perché pensa il grande filosofo francese che siano i due veicoli maggiori per capire e per veicolare quello che non si può dire a parole, che non si può dire allo scritto. Questo di stasera è un genere che personalmente non prediligo, che è il reportage di viaggio, diciamo, il quale ha un vizio forte all'origine, che è quello di scadere con facilità nella cartolina. Per cui vi faccio vedere quanto è bello Canton, ci manca soltanto saluti da Canton, come nelle altre cose. In realtà, se i fotografi sono degni di questo nome, i contenuti di un reportage fotografico di viaggio possono essere pari a quelli di un atto di presunzione, me lo perdonate, ma pari ai reportage di Moravia sull'Africa, ai reportage di viaggio di Antonio Montale, perché cercano di capire bene o male, in modo giusto o sbagliato, la realtà nella quale siamo immersi. Nel caso nostro c'è una lezione culturale e politica insieme nell'origine di questo libro. Perché il governo del Guangdong, che è una piccola provincia rispetto a tutta la Cina, che è la regione di Canton, non lo conosciamo come Canton, invita 10 fotografi europei a fotografare le loro cose per mandare le fotografie all'Expo 2015 a Milano. Il che lascia lì per lì un po' perplessi, perché gli mancano fotografi, non gli mancano per nulla. Una tradizione fotografica, hanno fior di fotografi tra l'altro non solo in tutta la Cina, ma in particolare a Canton, dove, come l'hanno ricordato, viene costruita la prima macchina fotografica cinese appena 7 anni dopo quella di Niepce. E lì allora non c'era internet, non c'erano le comunicazioni, quindi era avanzatissimi. Non solo, ma immediatamente vengono seguite da grandissimi autori come Lai e Afong, le cui fotografie si vendono ancora in America, naturalmente non in Italia, a 300.000 dollari vengono battute da Sotheby's. E altri. Io ho riguardato un pochino questo Akansong. Dice come nasce questo, quindi la fotografia in Cina nasce da questo Zhu Boji, che costruisce questa macchina fotografica per primo, però si diffonde immediatamente, si fa una scuola di fotografia, Cantone, molto importante, che poi si diffonde piano piano tutta la Cina. Quindi la fotografia cinese è tutta figlia di questo ceppo di Cantone, che proprio quelli di Cantone mandano anche mai 10 euro fotografi europei. Con questa tradizione fotografica la cosa è un po' strana, però ne discende una lezione politica molto forte, perché 4 anni prima c'è stata l'Expo 2011 di Shanghai e io non riesco a immaginare il governo della Toscana che manda a chiamare 10 fotografi asiatici per fotografare le nostre cose in modo da vederle con l'occhio loro, visto che devono piacere a loro, e introduce un momento di sbandamento per noi, che fa parte della visione politica che abbiamo avuto della Cina e di quella sociopolitica che della Cina abbiamo oggi. Io ho dovuto ricredermi su tutta la linea, sono stati 10 giorni lì, e ho scoperto cose che veramente non mi aspettavo assolutamente. Non solo Canton, 13 milioni e mezzo di abitanti, non c'è una città perfetta, non c'è la Tortolina, ma non in centro, anche nelle periferie più estreme. Non so come questo possa succedere, perché per quanto ci stazioni uno possa avere, c'è una popolazione che aderisce spontaneamente a questo tipo di ordine. Vivono poi nella contraddizione assoluta, perché stanno contemporaneamente a cavallo tra la tradizione e invece la modernità più spinta, e questo lo vedrete un po' nelle fotografie che vedremo, e tutto quanto poi è estremamente numeroso, non c'è nessuna manifestazione, oggi è venerdì e siamo particolarmente pochi, questa sala di solito è pienissima, ma una cosa così in Cina è impossibile, perché tutto avviene in modo numerosissimo, c'è sempre la partecipazione, sono tanti d'altra parte, i ristoranti sono sempre pieni 4 volte al giorno, perché nessuno ha tempo di fare la spesa e di cucinare, perché lavorano 12-14 ore al giorno, tutti quanti, città ordinatissima, veramente una cosa. Si mangia benissimo nel cartone, a parte questo. Ora vi sto facendo uno spot turistico, non era questo il mio scopo, ma volevo dire che c'è una sorta di onestà collettiva che in un qualche modo ho difficoltà a trovare nella nostra società. Vi faccio solo come esempio di come funzionano le cose. C'è questo ponte sul fiume delle Perle, proprio accanto, che collega le due rive. Questo ponte ha 4 monumenti. Questi 4 monumenti, nel primo si vede un risciò tirato da cinesi con un occidentale invece seduto sul risciò, chiaramente le cose. Poi la lapide accanto in tutta la scritta, che mi sono fatto tradurre naturalmente, che cosa dice questo ponte costruito dagli americani, che in questo momento è stato fatto nel 73 in pieno maoismo. Questo riconoscimento agli americani che avevano costruito il ponte già comincia a stupire. Poi c'è il secondo momento, nel quale invece si vede un macchinario tutto contorto, c'è questa bellissima struttura con le ruote, e si vede che è un macchinario distrutto. La spiegazione al lato dice che i giapponesi cattivissimi durante l'occupazione giapponese avevano rubato i macchinari perché era un ponte mobile e se li erano portati in Giappone. E poi bene, dice che i giapponesi naturalmente l'ultima, non hanno fatto una guerra di liberazione dai giapponesi. Benissimo. Il terzo invece si vede il ponte distrutto e un fucile con una bandiera che sventra, che è contemporaneamente simbolo di vittoria e di distruzione. si legge la lettera che rispose, l'ha fatto saltare in aria Mao Zedong. Sì, per questioni belliche, per rallentare la guerra dei giapponesi, per un attacco dei giapponesi, l'ha fatto saltare in aria. Ora, io non riesco a immaginare che ci sia qualcuno che cerca con un monumento la distruzione del terreno distrutto, ma nel quarto monumento finalmente si vede che è stato ricostruito ai tempi valenti. Ora, questo tipo di onestà nel leggere la storia mi ha veramente molto sorpreso, ed è una cosa che viene un po' applicata a tutto. Quindi dicevo, spero che queste fotografie non vi sembrino saluti da Canton, perché cercano di invece di interpretare un po' quella che è la situazione che abbiamo avuto. Le modalità, anche questo per sfatare alcune cose, nessuno ci ha detto fotografa questo, fotografa quell'altro, naturalmente tutto era organizzato. Massimo Colato ha fatto tutta la parte, poi ci siamo divisi, prima eravamo insieme, poi ci siamo divisi, ha fatto tutta la parte marittima, con le spiagge, il lavoro dei pescatori, è inutile che ve le descrivo perché le vedrete, mentre Michele Stanzione è andato sulla parte di montagna a vedere per te. E io invece sono rimasto più cittadino, perché io sono meno giovane di poco, e quindi volevo affaticarmi meno, avevo avuto un trattamento speciale, perché mi hanno fatto viaggiare in prima classe, mi hanno dato poi una macchina con autista e un traduttore, solo per me, loro sono buonissimi, non hanno manifestato nessuna invidia, però forse ce l'avevano. E sono andato a fotografare tutto quello che volevo, senza nessunissima restrizione. Anzi, qualche resistenza l'ho trovata quando ho detto voglio andare in autobus, abbiamo la macchina, perché in autobus? No, voglio andare in autobus, voglio vedere la gente, le persone, le cose, eccetera. Va bene. Allora cioè, passa fra un minuto, dopo aver consultato subito il telefono, disse vabbè, palla, ma che? Fra un minuto l'autobus è la fine. Dico, poi voglio andare, meglio voglio andare, abbiamo una macchina, le cose eccetera, non è venuto a portare. Che anche il mio occhio se la sogna, perché non c'è il biglietto, c'è un gettone di plastica con un chip dentro, che si avvicina al tornello e il tornello si apre. Il marciapiede ha una vetrata fissa, quando arriva il treno si aprono le porte del treno e in corrispondenza della vetrata, per cui nessuno può cascare neanche in binario. Veramente straordinarie di modernità. Nello stesso tempo vedrete sempre, nelle fotografie scusate se anticipo la cosa, che tutte e tre, senza saperlo, parentesi, quando abbiamo montato questo libro avremmo dovuto consultarci per non avere ripetizioni di fotografie, no? Io metto questo, tu metti questo, non l'abbiamo fatto. Ripetizioni non ce ne sono state, perché in ogni caso ognuno guarda la realtà con l'occhio suo e quindi non ce ne sono state, poi erano tre cose diverse, però tutte e tre abbiamo avuto un occhio particolare per, se si può dire, la religiosità cinese. Io non ho capito bene cosa sono confuciani, buddisti, le cose secondo me hanno idee un po' confuse, comunque sono fatti loro, ma dopo tanto maoismo io credevo che la religione dell'occhio dei popoli, ma c'era una devozione diffusissima non solo tra gli anziani, ma anche, direi anzi soprattutto, fra i giovani, che hanno queste forme di devozione soprattutto con gli antenati, e accendono i candelini, i incensini, stanno lì a collocare con gli antenati, fanno l'orologio a comune, in questo modo per decine di minuti. E questo mi ha molto stupito, tanto che ho anche chiesto, dico, ma come mai, la risposta che mi ha dato il ragazzo che faceva da interprete era il potere di sentire i desideri del popolo. Per cui la religiosità non è stata soppressa durante il maoismo come noi credevamo. Non solo, ma anche nel maoismo credo che non avrà perché mi sono fatto tradurre le scritte che erano chiaramente propagandistiche, che c'erano su vari muri delle periferie, soprattutto degli edifici rurali, ed erano del tenore costruire l'unione e la nazione, che non mi pare tanto un input comunista, anzi direi tutto il contrario. I giovani adesso non hanno nessun indottrinamento, tanto che non sapevano neanche le cose più elementari che persino io sapevo, del tipo, ma dico, vorrei vedere la casa di Mao Zedong, dice, a Canton non c'è nemmeno risposto, siccome non c'è, a grande marcia è partito da Canton, dico, telefonino, è vero. Dico, ma dico, c'è anche il Che, ma il Zedong era cognato, impossibile. Ah, è vero, ma tu come lo sai? Aveva sposato la sorella. E poi molto indicativo il fatto che indica come primo presidente della Repubblica Popolare Cinese Lan Shan, come cavolo si chiama, aspetta, questi nomi sono un disastro. Insomma, uno il primo presidente, come non era, non c'è stato il primo presidente, ma che era questo qui di cui ci hanno portato a vedere la casa, che è un bellissimo parco, una casa è così distintivo neocoloniale, che sembra la casa dell'Anas, quella rossa, però insomma molto più parco, perché è bellissimo. E io veramente questo nome non l'avevo mai sentito dire, e chi era? Era quel presidente che Chiang Kai-shek e Mao Zedong avevano nominato presidente di nessuno dei due durante il periodo del Kuomintang, quando avevano smesso di spararsi tra loro per unirsi nella lotta ai giapponesi, e c'era anche quel presidente che incontravano naturalmente, no? E che invece i ragazzi sono quelli che oggi indicano come primo presidente della Repubblica. Insomma, c'è una revisione. Da un lato una revisione molto forte, se indicano questo come presidente delle cose. L'unico ritratto di Mao che ho visto, l'ho trovato in un laboratorio di falegnameria, dove c'erano questi mobili tutti intagliati, di legni pregiatissimi, secondo me orrendi, comunque loro ci piacciono molto. Queste cose qui, c'è questo bel ritratto che tratto era un bellissimo disegno del 1975. Per il resto, in ogni casa c'è un altarino, sempre con gli incensini, in ogni posto pubblico anche. E poi soprattutto, sto parlando troppo perché è meglio vedere le fotografie così vedete le cose, ma per concludere i passaggi, questi passaggi non erano fotografabili. Quindi almeno questo ve lo devo raccontare, che in un paesino vicino, che poi era il paese di Bruce Lee, che naturalmente è molto venerato, anche se non è nato lì, ma loro lo rappresentano come la casa ancestrale di Bruce Lee, quella che era dei genitori di Bruce Lee prima che emigrasse in America, che era una casa tipica che hanno rispettato, in qualche modo museo, si visita, eccetera. In questo paesino c'era una cosa secondo me molto indicativa. Un edificio era chiaramente la casa del popolo con la stella rossa grande sul fastidio, tutto in muratura, e di fronte un miao. Miao non è il verso del gatto in Cina, ma è il tempio. Ora chiamano tempio qualsiasi luogo di aggregazione pubblica. E di fatto in questo miao, lì, c'erano dentro le persone che giocavano sette, ci perdevano le cose, ma per dirvi che chiamano tempio anche la sede dei canottieri, dove ci sono i dragoni, questi ci vanno con 72 persone sopra, uno contato, 72 persone, no, anzi 73, perché sono uno, no 72, perché uno fa 71, questi altri remano e un altro in cima gli dice dove andare, perché nessuno sa dove andare, quindi ci vuole uno in cima di guardare, sono delle cose lunghissime, impressionanti. Ecco, la sede dei dragoni è anche un tempio, per così, anche lì c'è un altarino, c'è una cosa. Ora, questo che vi dicevo, la casa del popolo con la stella del fastidio sopra era abbandonata con con tutte le tante canti sopra, le ortiche chiuse, e illuminavo il tempio, che poi era un circolo sociale alla fine, invece è aperto e è attivo. Queste cose, la fotografia, non tutto può cogliere, perché avrebbe dovuto essere accanto per farvi vedere questa cosa, invece non era possibile. Io credo che vedere le fotografie sia meglio che sentire i discorsi. Grazie. Partiamo.
Se no non si vede, è meglio
volte
volte,
è meglio di volte in volte,
sì. Funzionalmente.
Ok, allora questa è la mia foto e descrive quello che stavo dicendo prima Lucio, il fatto che tutto degli antenati, tutti questi incendi e queste candele le accendono per il culto degli dei e degli antenati. Praticamente, da quello che mi hanno spiegato, loro pregano per questi, per i loro antenati, perché gli antenati li devono sostenere, li devono aiutare con la fortuna durante la vita. E abbiamo detto che se non pregano, meno pregano, meno vengono aiutati. Diciamo. Poi, non solo, qui siamo in un monastero, però normalmente c'hanno questi altarini, come diceva Lucio, proprio in ogni casa c'è questo piccolo altarino dove loro accendono quotidianamente, mi dicevano, anche due volte al giorno gli incensi. Vabbè, qui siamo in una trutta, ci spiegavano una particolare data, hanno trovato le prime scritture, diciamo, cinesi tradizionali, che la scrittura si sviluppava in verticale, come si vede lì, piuttosto la lettura era verticale, piuttosto che una lettura orizzontale. Poi, diciamo, con il passare degli anni si è passata per una lettura orizzontale. Ecco, questo è il mio percorso, io mi dovevo occupare di documentare l'aspetto paesaggistico del Guangdong. Questa è una zona che si chiama Changsha Mountain, sono le montagne, diciamo, tipiche cinesi, da dove loro, cioè, dove loro ricavano una roccia particolare per creare un'oggettistica che viene vista dopo successivamente in altre fotografie. Queste montagne, più che cosa hanno? Loro sono fieri di queste montagne perché hanno un parco naturalistico molto vario, soprattutto ci sono delle rocce particolari che su questo libro, anche per il numero, per esigenza fotografica, per ridurre le foto, non abbiamo messo, però ci sono addirittura, c'è quella famosa montagna che rappresenta, è uguale al simbolo fallico, no? E quindi loro dicono questa terra è la terra dove è nato Adamo, Eva, dicono tutte queste cose, quindi cioè, la prendono un poco così, la prendono un poco troppo sul serio, e tra l'altro, l'hanno fatto visitare, diciamo, in qualche altra foto, nelle foto successive forse, sì, sì, ecco, ci hanno fatto visitare tutti i fiumi che attraversavano queste montagne, le gruppe che stanno in queste montagne che ci vedono più avanti praticamente. Questo è un po' tutta la zona. Ah, e qui c'è sempre questo qua, c'è un clima molto, se si riesce a vedere, sempre umido, l'umidità è circa più o meno il 95-98%, quindi si suda sempre. Noi ad esempio non stavamo mai, durante la giornata, mai asciutti, riuscivamo a stare asciutti solo negli hotel, anche senza muoverci, senza camminare, era tutto umidissimo e c'erano queste piogge torrenziali improvvise. Addirittura un giorno, mentre camminavamo a fare due fotografie, è venuto a piovere e nel giro di un'oretta l'acqua arrivava quasi 80 cm, un metro, quindi noi camminavamo nell'acqua senza vedere più il marciapiede, Poi nel giro di 3-4 ore le macchine si sono sommerse completamente, quindi le macchine sono rimaste tutte sott'acqua. Quindi loro dicono che questi sono fenomeni, noi siamo andati a maggio, che in estate si verificano spesso. Quindi si convive con questa cosa di essere sudati perennemente. Noi andavamo nel ristorante tutti sudati, quando c'era la possibilità ci davamo un'asciugata, ma era inutile perché non appena uscivamo, stavamo tutti attaccati, tutti bagnati. Quindi è stata anche un'esperienza più particolare di questo. Qui stiamo sempre esplorando quest'altra zona che si chiama Star Lake, dove praticamente da questa foto l'ho fatto un po' da dietro una pianta che sembra come se fosse una scoperta, no? Come se si riesce a intravedere un pochettino qualcosa. Questa è una zona dove, piena di templetti, ma particolarmente naturalistica. Sono questi posti che loro le considerano come chicche, no? Visto che ormai la città lì è tutta industrializzata, stanno alzando delle case, cioè, in una foto di Lucio in particolare si vede dopo che ci sono le baracche davanti, poi non c'è niente di intermedio, quindi non ci sono palazzi, case, direttamente in realtà c'è altissimi dietro, quindi si vede questo contrasto fortissimo. Vedevamo gente nelle baracche, però dalla tasca cacciano l'iPhone, quindi questa cosa, grossa contraddizione. Questo è sempre, diciamo, nello stesso posto, quindi questi sono questi rami tipici cinesi, questi alberi, no? Sono tipo queste foto. Ecco, questo è un po' come diceva Lucio, cartolina, però ce ne voleva qualcuno anche di questa per far capire bene il posto. E qui siamo in un altro posto, questo non è l'effetto di computer, il colore di quest'acqua. Praticamente in questo posto, quest'acqua c'è una fortissima percentuale di solfiti che creano questo colore blu, che celestissimo veramente, in alcuni casi diventa proprio forte, mi dicevano, quando c'è la luce diventa quasi abbagliante, però le condizioni climatiche sono queste, noi non abbiamo possibilità di ritornare in un posto, almeno nel mio giro che abbiamo fatto per tutte le montagne, in un posto non potevamo tornare due volte, quindi ci portavano là e potevamo scattare con la luce che trovavamo, con le condizioni che trovavamo, potevamo solo documentare. Da una parte il fotografo vorrebbe tornare più volte in un posto, fino a quando non trova la condizione ideale. Però dall'altra parte, è proprio questa la cosa bella di questo libro, che è molto spontaneo, molto vero. Non abbiamo cercato nessun momento perfetto, abbiamo documentato quello che veramente accadeva. Poi, vabbè, questo è sempre, fa parte della stessa scena. Qui siamo in un tempio che tratta, ecco, come diceva Lucio, il problema della religione. Lì c'è una religione tradizionale cinese che è un misto tra le religioni di confucianesimo, taoismo, buddismo. Quindi ognuno, diciamo, poi la religione, da quello che abbiamo capito, da quello che ci hanno spiegato, la vive un po' a suo modo, diciamo. Ognuno come se la sente, sono abbastanza libero da questo punto di vista. Quindi c'erano questi templi che erano un po' misti. Quindi siamo sempre all'interno del tempio con facendo sempre questi incensi, sempre da questa parte di culto. Ecco, qui stiamo esplorando queste montagne con, che dicevo, quelle rocce, non so se riesce a vedere dietro, quel rosso della montagna con quel nero. Lì diciamo sono tutte quelle pietre che noi siamo abituati a vedere, tipo i tavoli cinesi, quelli di pietra, dove si fa la cerimonia del tè, c'è qualche foto dopo. Dobbiamo andare più avanti per poter capire. Qui siamo sempre all'ingresso, diciamo, del tempio. Ecco qua le condizioni avverse, pioveva, l'ho fotografato così come mi capitava. Ecco, questa è una cerimonia all'interno del tempio per, diciamo, le donne facevano questa cerimonia perché cercavano di avere un bambino. Le donne che erano in difficoltà partecipavano a questa cerimonia, diciamo, tradizionale. E c'era questo bambino che io, bambino non è che mi aveva visto che ho disturbato la cerimonia, io ero inchinato a fotografare, ho aspettato giusto, diciamo, un attimo, perché comunque si sapeva che nella cerimonia, per quando sia seria, un bambino cerca sempre di distrarsi, di cercare il nuovo, no? Quindi non appena si è girato gli ho scattato questa foto così a voce. Ecco, questo invece è... Questo è un tempio buddista, molto simile a quello di Dio, però questo era prettamente buddista. Quindi con questa sempre questa cerimonia, sempre gli anziani, sempre il culto antenato, insomma. Ecco, questa è quella roccia di cui parlavo. Questa roccia che loro ricavano da queste montagne, ci fanno queste lavorazioni particolari. Quello sopra non è il colore, quell'angioletto che stanno disegnando. Quello è stesso la roccia che negli anni si è stratificato con diverse colorazioni, loro sono maestri nell'individuale, diciamo, dove c'è la macchia di colore, e tirarci fuori questi disegni particolari. In questo c'è qualcosa che si nota ancora di più, nei dettagli loro cercano le sfumature attraverso il colore che ha la roccia di suo, quindi nella profondità, scavando la roccia, riescono a tirare fuori questa tridimensionalità che è bellissima, cioè da vedere dal vivo molto più bello che in foto. Ecco, questa è la cerimonia del tè. C'è lo stesso discorso, se uno vede il fiore è tirato fuori dal colore, sempre scavato nella roccia, così come c'è qualche rana, c'è qualche pesce, eccetera. La cerimonia del tè cinese, ecco, questo è stato un bel evento particolare, perché abbiamo capito diverse cose. Loro bevono il tè, prendono il tè e la prima cosa lo versano nelle tazzine. Dopodiché queste tazzine le lavano proprio con il tè, le lavano come noi le laviamo con l'acqua, loro le devono lavare con il tè, perché dicevano che il tè si deve prendere in una tazza che ha avuto già del tè prima dentro. Non deve, il sapore non deve variare, quindi le sciacquano con questo tè e loro versano su questa pietra. C'è quel canale donno-donno che prende tutta quanta, tutto il tè, diciamo, di scarto, e sotto c'è un serbatoio dove va a finire il tè di scarto, dopodiché riempiono le tazzine con un movimento molto particolare, tipo quando restano il tè, noi siamo abituati prestando, accostando la caraffa alla, diciamo, la tazzina, loro invece fanno questo movimento che l'alzano tantissimo, no? Addirittura sembra che quasi quasi cade dalla schizzante, ma è proprio il movimento loro. Quindi lo alzano anche di mezzo metro questa caraffa e cade questo tè, quindi è bello, molto bello da vedere.
Quella sigaretta lì dove sta?
Sì, è normale che ci sia. Sì, è tutto intatto, tutto così come fotografato, senza modificare niente. Fumano, sì. Sì, 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 sì. No, lo mettono dopo. Allora, prima prendono il tè, prima prendono il tè, lavano le tazzine, dopodiché le svuotano, stesso sul piano, tutto quanto se ne va sotto nel fusto, e dopo mettono il tè nuovo. No, la tazzina deve essere lavata con il tè, non con l'acqua. E qui siamo sempre all'interno del tempio, quindi diciamo che partecipano anche i bambini oltre gli adulti, quindi vabbè. Quindi, niente, questo è spontaneo così, giusto per documentare anche un poco divisi gli aspetti, e in quello che stanno andando con il bambino della cesta, niente di particolare. Qui per strada, ecco, per strada lì è un po' particolare, mentre da noi, nelle nostre strade, non vediamo persone che fanno sport, se non qualcuno che corre, lì le strade sono piene di persone anziane, anzianissime anche, che fanno palestra, esercizi, a parte da uccidere il resto, fanno anche riflessioni, ci sono tutte queste palestre a cielo aperto che sono fantastiche, che qui non abbiamo, tutti questi attrezzi fatti tutti quanti in ferro, dove loro si vanno a allenare gratuitamente. Mi è capitato pure un episodio abbastanza particolare, che ho visto un anziano che mentre si stava allenando, a un certo punto cadeva col viso in avanti, io mi sono buttato per prenderlo e lui ha perso le braccia e si è messo a fare le flessioni, cioè stava... e io sono rimasto scioccato da quella scena. Poi, cercando di capire, comunque era una persona, stiamo parlando di un 85enne, quindi stavamo parlando di persone abbastanza adulte, quindi quello che abbiamo visto, mentre noi diventiamo molto da poltrona con l'avanzare dell'età, loro invece si danno molto da fare, molto mangiano bene, bevono bene perché bevono acqua caldo tiepida, ma è acqua fredda. Ho visto questo modo, loro affrontano la vita, ci tengono a vivere bene sempre, quindi mangiano molte verdure, pesce, tutto ovviamente quasi tutto a vapore, non fritti, e fanno molta molta palestra. E c'erano i giovani che facevano Kung Fu, quindi si allenavano a fare Kung Fu, dopo più avanti c'è anche qualche altra foto di... ecco, quando oggi, ecco, nel parco, ma non era solo questo, c'erano anche le proprie palestre, poi non so se... vabbè, questa non è una foto... ecco, questa l'ho fatta perché è una foto, a dire la verità, strana, mi ha colpito, perché ho trovato questa statua che sembra un po' una scultura da Giacometti, no? Un po' sembra lo Svizzera, cioè... e mi ha colpito perché in Cina ho visto che c'era, ecco, l'arte europea, si vede che è qualcosa di europeo, non è di cinese, è proprio diverso da loro. Era stato messo in primo piano in questo parco bellissimo dove siamo andati, dove c'era tutto questo sfondo, tutto questo panorama, c'era molto da visitare, quindi loro prendono molto in considerazione la nostra arte. Quindi non avevo capito ancora, l'ho capito successivamente, perché poi sono stato rinvitato in Cina, e mi hanno fatto girare, ho fatto una mostra in Cina, e ho girato 15 capitali europee, dove mi hanno fatto fotografare tutte le sculture. Hanno fatto questa mostra della scultura europea in Cina. Quindi loro sanno che hanno un handicap verso la scultura rispetto all'Europa, loro l'hanno proprio manifestato, e fanno questa mostra in più, c'erano tanti bambini, le scolaresche che le portavano lì a guardare, a studiare l'arte europea, la scultura europea. Cioè, loro ci apprezzano tantissimo per questa cosa, però io quello ancora non lo sapevo, mi sembrava strano, l'ho scoperto dopo successivamente a distanza di qualche mese. Questa è un'alba sulla città, dall'hotel dove stavamo. Questo è un altro paesaggio tipico che ci hanno portato a vedere, una delle loro perle, diciamo, queste scene particolari, queste immagini che siamo abituati a vedere, diciamo, abbastanza su internet, per televisione, la Cina naturalistica, così bella, intatta, pulita. E subito dopo si contrappone quest'altra Cina dietro, praticamente, che si vede tutti i palazzi dappertutto, no? Qui siamo su una nave, stiamo cenando su una nave, sembra un balconcino, questo è un balconcino di una nave dove stavano questi innamorati, sulla città, su questa grande città, quindi si contrappone. Tra l'altro a Guangdong, che è sulla cartina, Guangzhou soprattutto, la capitale, sulla cartina della Cina, è un piccolo puntino, però che fa il 22% del PIL, cioè è una cosa impressionante, stando così vicina ad Hong Kong, diciamo è stata molto influenzata, e lì si parla sempre di business, quando vado con qualcuno parlano sempre di business, ci portavano a vedere tutti questi centri, questi poli, diciamo, di scambio merci, eccetera. Però questo settore qua l'ho documentato io, l'ho documentato Massimo, quindi è stato Massimo in giro per documentare un po' tutto lo smercio. Non so se c'è qualche altro. Vabbè, qui siamo in hotel da noi, mentre facevamo la colazione, diciamo, questi hotel, questi grattacieli altissimi, ecco, qua si vede. Quello lì è il fiume che attraversa il Guangdong, quello che diceva Lucio, si vede un pochettino di fiume, e tutti i palazzi. È impressionante, ripeto, dopo magari lo notate di più nella foto di luce dove vedete le baracche davanti, i palazzi di dietro, quello lì l'avete stato colto proprio tutto il momento. Racconta tutto quella foto. Qui stanno studiando, sono giovani che studiano all'ingresso di un tempio. Giovani, meno giovani, insomma. Non so, posso? Ok, bene, allora faccio parlare Massimo, grazie.
Allora, buonasera a tutti. La mia esperienza su questo libro, su questo viaggio, è stata una rivoluzione continua del pregiudizio. Quando mi hanno proposto di fare un lavoro su Guangdong, la prima cosa che ho esclamato è: dov'è Guangdong? Ignoranza mia. Non sapevo che la Cina comprendesse una regione chiamata Guangdong, per cui non la conosco. Poi ho scoperto che la capitale del Guangdong, Guangzhou, è in realtà Canton, quindi la conosco. Allora è il posto da dove sono partiti tutti i cinesi e hanno colonizzato tutte le Chinatown nel mondo. La cosa che si sa poco è che il cantonese è una lingua diversa dal cinese ed è la lingua più parlata al mondo fuori dalla Cina, perché in Cina costituisce solamente il 10%. Tutta la cucina che conosciamo cinese, il riso alla cantonese, arriva da lì, per cui la conosco. Quando sono arrivato, pensavo di trovare il cinesino dietro il bue nella risaia che in questa terra arretrata, altro pregiudizio, non la conosco. E ho trovato invece un paese meraviglioso, avanti parecchi anni anche da noi, con questa edificazione sfrenata in cui c'è acciaio e vetro dappertutto, come diceva giustamente Lucio, una grande cura nella cosa pubblica, nelle città, addirittura non possono circolare i motorini perché inquinano, per cui altre immagini che abbiamo di Pechino inquinata, di Shanghai inquinata, qui non ci sono. È una regione che riesce a coniugare benissimo la tradizione, questo è un'immagine simbolica molto forte della tipica pagoda cinese, con il nonno che sorregge il bambino, un'immagine molto bucolica d'altri tempi quasi, di fianco a grattacieli ipermoderni, per cui riescono a coniugare molto bene queste esperienze. Hanno, per nostra fortuna, ci hanno chiamato come fotografi europei a riportare le loro immagini, i loro posti per Expo, perché hanno una grande considerazione di noi, hanno un grande senso di inferiorità rispetto all'Occidente, ed è percepibile questa cosa qua. Detto da noi è assolutamente ingiustificato, perché a mio modo di vedere sono molto avanti, ma loro ci percepiscono così, percepiscono ancora l'europeo come meta da raggiungere, come livello da superare. Una delle ultime conferenze stampa che avevamo fatto con i membri del governo cinese, adesso non mi ricordo che fosse, le diceva: pensavamo che voi europei foste pigri, vi abbiamo visto lavorare in questi 10 giorni e abbiamo visto che invece siete molto attivi.
Correte,
siete molto attivi. Quindi vuol dire che noi dobbiamo correre ancora di più. Che non c'entrava nulla con quello, però fa capire qual è la loro mentalità della continua rincorsa verso l'Occidente. Quindi copiarci, andare avanti anche adesso. Cercano anche di scimmiottarci nei nostri sport. Il Guangzhou, la città capitale di Guangdong, ha una squadra di calcio che è stata allenata da Lippi, c'è andato a giocare Cannavaro, adesso arriva Gilardino. Strapagati hanno, perché il loro sport comunque sono loro, non sono mondiali come calcio, vogliono internazionalizzarsi con questo. E hanno una modernità molto affascinante, molto bella. Stanno perdendo quello che è l'aspetto tradizionale, spero che non lo perdano totalmente, perché sono molto improntati al business, al soldo, anche loro. Adesso se andiamo avanti a vedere un po', ci sono alcune, adesso no, non ho visto le cose di prima, perché no. No, questo è il Pearl River, spero di riuscire a trasmettere con queste immagini qua questo connubio tra la modernità fatta di grattacieli, di acciaio e vetro, insieme alle parti più tradizionali. Questo è un tempietto con un'immagine molto bucolica della Cina, con i laghetti, ma veramente sono delle immagini che si sposano molto bene dappertutto con queste nuove cittadine in costruzione. La skyline di ogni cittadina è un fiorire di gru che stanno costruendo. Noi da italiani in piena recessione, in pieni problemi economici, è una cosa che ci fa molta invidia. Noi stiamo ragionando con un PIL se è allo 0,1-0,5%, in Italia. Lì hanno un PIL dell'8%. È un altro livello, ma fa un po' ridere per cui il senso di inferiorità che possono avere. Io ho avuto l'incarico di seguire un po' la parte costiera, per cui zona di Hong Kong e Macao, che Hong Kong e Macao sono due cittadine circondate dalla regione del Guangdong, ma Hong Kong e Macao sono, come sapete, territori a sé stanti, una ex colonia inglese, l'altra ex colonia portoghese, ma sono a sé stanti. Intorno ci sono altre cittadine che stanno nascendo, come Shenzhen, sede della Huawei. Se conoscete i telefonini, è uno dei brand mondiali di telefonini e sentiremo parlare in futuro perché puntano a diventare il numero uno scalzando dentro l'iPhone e hanno tutte le potenzialità economiche per farlo e sono già buonissimi livelli come. Ecco, continuiamo a passare dalle immagini più tranquille. Questa era una scalinata presa a distanza, dava questo effetto molto coreografico, colorato, con la modella improvvisata che come si passeggiava. Qui siamo alle 5 del mattino, che sono già tutti attivissimi, 5 del mattino, a fare tai chi nel parco, tutti insieme, con una coordinazione militaresca, in cui c'è il coordinatore, che impartisce gli ordini degli esercizi a centinaia di persone insieme e questi che eseguono come soldatini l'esercizio. Alle 6 finisce, si fa una colazione portata sul posto tutti insieme e poi si va a lavorare. Alle 5 e 6 del mattino. Facciamo due conti, cosa facciamo noi alle 5 e 6 del mattino? Paesaggio dall'alto del fiume delle Perle con questi grattacieli, qua si vedono sotto già le vecchie baracche, ma sono sempre meno perché comunque vengono inglobate bene nel sotto cittadino. Gli operai hanno una possibilità di crescita a livello economico per cui gran consumismo, l'8% anno di PIL, vuol dire che c'è un grandissimo consumismo. In tutti gli strati della popolazione. Poi c'è il rovescio della medaglia che fuori dalle fabbriche c'era il cartello con i 10 migliori operai del mese e i 10 migliori del mese scorso. Non c'erano i 10 peggiori, magari non lavoravano più lì. Questo è il rovescio della medaglia perché è fortissima anche la dedizione al lavoro fino all'esasperazione perché proprio vivono per lavorare, per riscattarsi, hanno questo desiderio di riscatto e di conquista del mondo. Questo palazzetto qui, che è bellissimo a livello architettonico, è una roba stupenda, è semplicemente l'ufficio presentazione al pubblico di quello che diventerà l'area di Shenzhen, con un plastico all'interno, lì ci sono tutti gli uffici commerciali che sono incaricati a intrattenere relazioni commerciali con tutto il mondo che volesse andare a investire in quella zona, che andrà a investire in quella zona, perché è estremamente fortissima la cosa. E poi passiamo dalle cose più interessanti a livello fotografico. Questo è un vecchio villaggio dei pescatori con la fatica fisica molto palpabile, molto viva sul corpo di queste persone, corpo di uomini e di donne, qua parità dei sessi. Questa signora qua prima di questa foto aveva aiutato un uomo a sollevare un tonno che non ce la faceva sollevare, l'ha preso con una facilità impressionante. Belle, sono proprio belle persone e hanno una gran curiosità di conoscere gli altri. Una delle difficoltà che abbiamo noi fotografi quando fotografiamo magari in paesi musulmani, gente che ha delle tradizioni culturali per cui non si può fotografare, è l'ostilità verso colui che sta fotografando e che chiaramente crea un po' di imbarazzo anche a noi perché non è che possiamo poi violentare un'altra cultura perché dobbiamo portarci a casa la fotografia, a volte si perdono anche delle occasioni. Quando invece si trovano, questo sembra minaccioso, ma invece poi era cordiale, che si cerca anche di interagire, nonostante le difficoltà linguistiche. Questa è la battuta di pesca, questa è stata
la fotografia del libro.
Sì, è stata apprezzata anche là come doppio meeting, è stata intitolata, con i barracuda e i pescatori che facevano riunioni a sé stanti. Siamo qui in palla sempre in modo. Questa è un'altra meraviglia che mi ha molto colpito. Cantone è una delle città che era all'origine della Via della Seta di Marco Polo, noi abbiamo fatto tutta la retorica di Marco Polo, dell'Italia che era data lì, ve la risparmiamo. Comunque Cantone come Via della Seta Marittima era uno dei punti principali. Al largo di questa spiaggia giaceva un mercantile dell'epoca che hanno recuperato, dell'epoca 1100, l'hanno portato sulla spiaggia, gli hanno costruito intorno un museo e questo è uno dei corridoi del museo. Pian piano, questo è successo una decina d'anni fa, la gente può visitare i lavori in corso di restauro, non è che sono i restauri che durano decenni, poi non si... man mano che restaurano, la gente può visitarli e gli hanno costruito intorno un museo, con un'architettura spettacolare. Infatti si vede che è ispirata anche alla nave, perché sembra la stiva di una nave con queste costole, con queste... la mia immagine del cinesino dietro al bue che arava il campo dentro non era tanto giusta. Siamo veramente a livelli sfavillanti, questa la cittadina, ma ce ne sono tantissime cittadine così. Poi cittadine che sono cittadine da milioni di abitanti, per cui sono abitanti loro, 13 milioni, ma anche le altre cittadine sono la più piccola, da 500, un milione, un milione e mezzo, e comunque hanno... il clima che si respira è un clima molto gioioso. Sarà che noi siamo in periodo di crisi, siamo più portati a lamentarci sempre, al lamento, lì non si lamentano né con il governo, né, perché poi abbiamo tentato anche di fare qualche domanda scomoda, poi come giornalista ho cercato anche di sapere, ma la libertà di stampa, la pena di morte, sono cose che comunque ci sono, cioè, pena di morte, se qualcuno fa qualcosa di grave è anche giusto che ci sia, nella loro cultura è una cosa assolutamente metabolizzata. Libertà di stampa, e mi chiedono, perché voi pensate di avere la libertà di stampa in Italia, in Occidente? E anche però vi piacciono queste cose qua, tutte cose. Vivono bene, vivono contenti, vivono felici nel loro impegno lavorativo quotidiano, ma comunque hanno sempre le sue risultate. Avere un gruppo di giovani studenti all'uscita in Italia e
in molta... Bella foto.
E questi giovani studenti sull'autobus che si porta a scuola, e anche lì quando si va a scuola al mattino presto l'umore non è poi dei più concilianti. Altra cittadina, qua siamo sempre... è una cittadina sperduta sulla costa, vecchio villaggio dei pescatori che viene ricostruito. La cosa che mi colpisce, non so se c'è un'altra foto, ecco questa, ritorniamo un attimo su quella di prima se è possibile, queste due foto qua danno l'idea che un misero paesino dei pescatori perduto nella costa sia stato urbanizzato in questo modo qua, con un'architettura moderna, bellissima, non scimmiottata con modelli di qualche altra parte del mondo, perché un altro dei pregiudizi pensavo che potevo trovare dei paesi tipo Las Vegas, cioè delle ricostruzioni molto maccheroniche, molto pacchiane di quelle che potevano essere le città europee. Poi vedo queste cose qua, tanto di cappello, adesso poi gli architetti mi confermeranno. Per cui è stato interessante. Fabbrica di coltelli, questa è una marca che va per la maggiore in Cina, conoscono tutti, è uno dei masteri di tutte le massaie in Cina, avere questi coltelli di questa marca per cucinare, per tagliare le verdure. E siamo andati a vedere questa fabbrica in cui le condizioni erano buone. E in questa fabbrica qua c'erano fuori i cartelli dei 10 peggiori, dei 10 migliori, no, i peggiori non erano menzionati. Questa è una delle foto che amo di più, di questa signora con la camicia perfettamente stirata, e fa un lavoro umilissimo, quello di portare il ghiaccio ai pescatori che lo portano nelle navi per mantenere il pesce fresco fino al ritorno in porto. Quindi vende il ghiaccio, una cosa. Mi è piaciuta molto questa dignità della persona, questa camicia perfettamente stirata. Grande attenzione all'ambiente, questa è una pala eolica presa dal sotto, ce ne sono tantissimi. Questa ricerca anche di energie alternative al petrolio, alla tutela dell'ambiente, quindi, oltre a mangiare bene, perché la cucina cantonese si è diffusa in tutto il mondo, non è una cucina buona perché non ha assassine, non ha sovrastruttura, non ha né salse né essenze che coprono i sapori, molto semplice, molto, molto, molto naturale. E questa è la tecnologia che sta poi al fianco delle esperienze naturali. Passiamo sempre sul mare, il tramonto.
Posso dare i titoli. Questo, siamo dentro il museo di Canton. La fotografia che ho fatto in modo disperato, perché è una fotografia che sono andata fuori per fortuna, ma non è riuscito bene perché ci sono due venti tra me e la ragazza, perché è dietro la vetrina. Quindi c'è questa prima cosa che galleggia nell'aria, ma c'è soprattutto quell'altra che è il riflesso di una cosa scolpita che sta di sopra della vetrina. Sì, ma quando l'ho spiegata, queste sono le ragazze davanti alla discoteca a Las Vegas o a Milano, è uguale, in questo mondo ormai significa tutto, però la prossima, ecco, la devozione dei giovani che portano questi fagottini che offrono agli antenati, bruciandolo perché conterrebbero simbolicamente i cibo di spiriti, le cose che sono servire ai trapassati. Questo punto è assistentissimo, c'è uno di questi miau, per venti, noi siamo 500 stati, non ricordo come si chiama, tra i quali Marco Polo, e anche a lui accendono candeline e incensi, e gli piace tantissimo. La Cina tradizionale ha questi lavori straordinari, tutti dorati, scolpiti, incredibili, e la nuova Cina che avanza, crescerà, purtroppo. Quindi non è vero che mandano cani dappertutto, se sono nella regione originale, qui invece ci fanno compagnia.
È la merenda quello.
C'è una grande simbiosi, magari per due molto per questo. E qui siamo invece in un parco pubblico, c'è questa bellissima signora elegantissima, che è una persona assolutamente gentile, il parco pubblico. Notare in lontano, Firenze durerebbe quanto? Tra i 20 e i 25 minuti.
bonsai.
No, forse. Forse il tempo lo prendi in bonsai dei 40 secondi. E questo è invece un pescatore nel tortuga della terra, proprio dentro Cantone. Normalmente cercano di pescare le cose.
Al giardino delle rose li conoscete tutti. Quando mettiamo fuori i limoni, la sera non ci sono più i limoni. Testimonianza diretta.
Questo era felicissimo. Ora anche i giovani sì, hanno queste forme di devozione, però per capire mi fate commenti e fanno lo
storico.
Io non sono proprio di godere in silenzio.
Bisognava togliere l'artista in silenzio.
Le forme di devozione poi finiscono per auto-ionizzarsi, perché nel momento in cui c'è da appendere una borsa, te la appendono le denti del leone. Quindi, questa è una fotografia alla quale tengo molto, perché sono questi leoni danzanti, e ci sono due ragazzi di leone, che fanno cose da pazzi, perché saltano su pali altissimi da un palo all'altro, uno dei ragazzi non controlla il suo corpo, non lo fa. Sì, e allora mi veniva in avanti, mi apriva la bocca e me la richiudeva, perché io scattavo e non riuscivo a pigliarlo con la bocca aperta, perché la macchina fotografica in bocca, è rimasto molto sorpreso. E intorno
alla persona,
lui
è questi serpentoni lunghi che li tengono su con i pali.
L'operatore a Moreggia. Ma questi sono ancora col pangolino della vecchia Cantone, che naturalmente sparirà molto presto, però Cantone è veramente una città affascinante. La porta della Cina per l'Europa è sempre stata Cantone. E perché hanno una velocità di trasformazione che fa paura. Sono ora per vedrai cosa succede. Ecco qua. Dice qui dalla vecchia Cantone, dice questo quello che sta succedendo, cioè blocchi di 20, 30, grattacieli da 40 piani ciascuno che vengono costruiti in contemporanea. Ma non in una periferia degradata come azienda di voi che ci sono queste state abbandonate, dove ci sono gli occhi e i laghetti dove allevano pesci a un metro. Continuano a funzionare fino a quando si è andato avanti. Quella grande scritta che vedete è il nome dell'impresa, il numero di telefono per prenotare una visita e comprare. Insomma, c'è una borghesia ormai abbastanza danarosa da permetterti di comprare appartamenti e di avere anche delle macchine che sono di media civiltà, media grande civiltà, quasi tutte, non poche, moltissime. Il negozio super americano da reparto, successivo, i mercati invece tradizionali con verdura buonissima, sempre prestigio, c'è anche i serpentelli, come dire, a sinistra. Sì, i fagiolini sono i serpentelli, sono buonissimi, che costano più di scagliare. E questo è l'infanzia, una di persona abbastanza umile, però c'era questo cancello di acciaio inox che ci hanno avuto da 2000 anni, quindi non è solo così umili. E questa è l'infanzia, la successiva dovevamo sempre pensare a coppie, invece c'è una dignitosa quarta età, forse anche quinta, perché questi sono gli altri cose, benefici di cui godono dalla sorte che non mostrano l'età. Io ho un interprete che il guido per conducere me l'hanno mandato, ma che ne aveva 28, per conoscere le cose. Sì, c'è queste persone che fanno, diciamo, sarà per la 30 anni.
Sì, no, dottore. Ma
guarda, c'è una 50
ora restituiamo anche
noi. Ecco, questa è la metropolitana, super moderna, con la vetrata, perché nessuno si può puntare sui binari. E invece il traffico normale. Anche questa non sta andando a cucina del cane, sta andando a spasso. Sì, i giochi moderni che visitano un po' la tradizione, vedete come sono vestiti i ragazzi, questo qui è qui c'è il sergente, lo sa quell'altro in fondo con la bandiera americana addirittura, non le fanno di sotto fino a questi sapevate da noi. La successiva, per fortuna vostra è l'ultima, e sono i vecchi giochi che fanno di sotto. E questo è tutto da...